Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Eccoci qua in una nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me Luca. Ciao Luca.
Ciao.
Allora, dato che è importante dirlo, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che abbiamo una chat chiamata Pointer Chat su Telegram, in cui ogni settimana notifichiamo l'uscita delle nuove puntate, e più ci sono un sacco di gente bella con cui potete interfacciarvi e parlare degli argomenti del podcast, ma anche molto altro. Se volete lasciarci delle recensioni sulle piattaforme di streaming dove ci ascoltate, ci fate super contenti, oppure ci potete anche lasciare delle stelline. E poi altre cose, mi sono scordato.
Beh, mi è venuto in mente uno adesso, perché avevi già detto tutto, in realtà questa è più una cosa aggiuntiva. Mm-hmm. Siamo vicini al giorno in cui ci sarà Pisa la DevFest, dove saremo presenti e dove ci sarà anche, tra l'altro, avremo un talk lo farò io, un talk lo farà Francesco parlando di Super Hero Valley. Se ci trovate, forse, se mi ricordo, avremo degli adesivi del podcast, quindi fermateci pure, se mi ricordo a stamparli. Cioè, se ci ricordiamo di stamparli. Avrei anche altri gadget carini che mi piacerebbe stampare, o comunque, però non sono, diciamo, non ne possiamo regalare sicuramente troppi, perché credo che ci avrebbero costi più alti dei semplici adesivi, però ci si può ragionare anche su quello. Però gli adesivi sicuramente, forse, se ci ricordiamo, li trovate. Anzi, sicuramente forse è già un po' strano, però vabbè, è probabile che li troverete, gli adesivi.
Ma quali erano le altre cose che stavi pensando?
Allora, le altre cose in realtà era, ora non ce l'ho qua, però una cosa molto carina che ho visto. Allora, saltiamo all'argomento a uno degli argomenti della puntata di cui volevamo parlare è che questa settimana sono stato a una conferenza a Londra, e uno dei gadget che mi hanno regalato sono dei calzini con il logo dell'azienda che ha organizzato la conferenza. E sono veramente carini, perché in realtà il logo di questa azienda è un fiore. Ora guarda, non so se lo vedi, ma ti faccio vedere, praticamente così.
Ok,
però tu immaginati solamente la parte nera di questo logo stampata sul calzino. Cioè, non pensi che sia una roba strana da nerd, ma semplicemente un fiore. E la stessa cosa l'hanno fatta con la maglietta, che anche lì è molto carina, perché c'è soltanto questo fiorellino sul lato, e tra l'altro non stampato, ma è proprio ricamato, tipo. Cioè, non ricamato, ma vabbè, nel senso, non è stampato. E quindi anche lì è una maglietta che non noti che è la solita maglietta della conferenza, che magari forse non sempre poi metti anche per uscire. E quindi ecco, era soltanto per dire, questi sono dei gadget che magari potremmo fare per che ne so, chi fa qualcosa, tipo per esempio lasciare le recensioni sul podcast, che
giusto,
era una delle cose che avevi detto prima.
Comunque sì, sono un grande fan dei calzini alle conferenze, nel senso che c'è stato un periodo dove davano le tazze, e poi a un certo punto basta tazze, perché anche in aereo poi è scomodo portarsele, se c'è tutto misurato al limite per la valigia, quindi i calzini poi soprattutto sono una cosa che riutilizzi. Io ho dei calzini, diciamo, non me ne sono mai messi, di Qiskit, che è il framework per scrivere circuiti quantistici, che secondo me sono utili di base, nel senso, tanto li metti sotto, non le vede nessuno, hai un paio di calzini in più. E anche le magliette le adoro per andarci almeno al mare.
Anche a correre. No, la cosa è che i calzini, per esempio, forse è la seconda volta che mi capita che mi regalano dei calzini. La prima però erano, credo la DevFest, proprio erano dei calzini di Google, però erano molto appariscenti, molto colorati, no? Quindi non l'ho mai messo in realtà. Questi qua sono neri con questo logo, quindi già sono più simpatici, cioè più, diciamo, passano più inosservati, no?
Sì, infatti.
E la maglietta, stesso discorso. Quindi ecco, secondo me è un modo anche per regalare qualcosa alle conferenze, che non è qualcosa che poi non metterai mai, se superi l'ostacolo iniziale di ma mi ricorda la conferenza, quindi non lo metto. Perché ogni tanto pure mi capita no, di prendere la maglietta della conferenza e poi penso, però poi magari la rovino, quindi non la metto. e quindi ecco, devi superare un po' di ostacoli, però poi alla fine magari questa qua la indosserò.
Ma ci racconti un po' cos'era questa conferenza, dove era?
Sì, allora, diciamo era una conferenza, si chiama Flower AI Summit, e è una conferenza che viene organizzata da questa startup che si chiama Flower, e è la startup che sviluppa un framework di per diciamo, eseguire il training di modelli tramite usando Federated Learning, quindi loro sviluppano quella parte di framework non del training del modello, ma di come il training viene effettuato, quindi dividendo i dati su tanti dispositivi. Giustamente, magari forse introduco un attimo il concetto prima di Federated Learning, perché magari non tutti l'ascolto conoscono. Nel caso, cioè il Federated Learning è un diciamo tipo particolare di un metodo, diciamo, per eseguire il training di modelli di machine learning, in cui però, a differenza di quello che succede solitamente con i modelli di machine learning, non andiamo a centralizzare i dati in un unico punto, quindi non sono io che arrivo e dico ok, adesso tutti gli ospedali della zona mi danno i loro dati e io poi faccio un modello utilizzando i dati di training, ma l'idea è che io faccio da aggregatore, ma non aggrego i dati, aggrego i modelli. Quindi gli ospedali della zona, per esempio, allenano dei modelli su un modello, sui loro dati, fanno qualche iterazione e mi inviano il loro modello. Io li unisco questi modelli, faccio, diciamo, una media, cioè avrò un modello che è in qualche modo in cui rappresento tutti i vari ospedali, poi prendo questo modello, lo rimando indietro ai vari client e loro continuano le sue iterazioni successive. L'output finale è un modello che la speranza è che sia il più possibile simile a quello che avrei nel momento in cui andassi a centralizzare tutti i dati in un unico punto. Quindi l'idea, l'obiettivo è di avere un modello che comunque abbia una buona qualità, diciamo, misurata per esempio in accuracy, ma allo stesso tempo cercando di evitare che questi client, o in questo caso gli ospedali, spostino i dati, che di per sé è già un minimo in più di privacy, perché questi ospedali appunto non devono condividere il dato, e per le varie regolamentazioni magari che hanno dal punto di vista legislativo, è comunque utile che non debbano condividerlo. E questa azienda, questa Flower, in pratica si occupa di sviluppare un framework che non è solo utile per la ricerca, quindi io l'ho usato per esempio in ambito ricerca, e è tutto simulato ovviamente, perché non ci siamo mai occupati per esempio di fare in modo che questi client siano davvero dei dispositivi o che siano distribuiti intorno al mondo. Loro hanno la parte, diciamo, di simulazione, e poi c'è anche la parte di messa in produzione di questi sistemi, in cui con il loro framework è possibile che c'hai, diciamo, il client, c'hai il server, e quindi tu, se hai tanti ospedali per esempio, gli dai il client scritto con il framework Flower, fanno il training e poi fanno tutto quello che vi ho detto in precedenza.
Volevo farti due domande intanto. Uno, su questo caso d'uso sugli ospedali, è una roba che qualcuno già sta facendo, che tu sappia?
Allora, il caso d'uso degli ospedali ne parlavo sia perché in realtà, in generale, è quello che uso quando spiego un po' cosa è Federated Learning, perché vedo che è anche online ci stanno spesso esempi con gli ospedali, ma poi in realtà l'ho fatto anche perché a questa conferenza c'erano molti casi d'uso nell'ambito medico, e quindi quello che almeno abbiamo visto è che c'era molto interesse verso questo ambito, e molte delle persone che andavano sul palco e spiegavano quello che avevano fatto lo facevano appunto parlando di client, e un client era magari un ospedale. Si è parlato molto di dati medici, si è parlato molto di utilizzo di questa tecnologia nell'ambito medico, e quindi era per questo che ho fatto l'esempio. Sì, quindi ci stanno già sistemi in atto che vengono utilizzati con dati medici. Molto spesso c'era un ragazzo che aveva presentato questo lavoro, anzi una serie di lavori, e loro avevano fatto collaborare, anzi tramite Federated Learning, degli ospedali che stavano, credo, in Inghilterra, India e forse Australia. Quindi ognuno di questi ospedali aveva dei dati, e avevano fatto in modo di creare un unico modello che però potesse avere dati di tanti ospedali diversi, cioè tanti, vari ospedali.
Certo, certo. No, super figa questa cosa, perché comunque mi sembra che in generale ci sia questo sentimento anche dagli ospedali di andare verso un utilizzo dell'intelligenza artificiale, no? Sfruttarla per fare qualcosa. Poi magari ancora non sanno bene cosa farci, però sicuramente tutto l'hype che è arrivato comunque con GPT e li ha spronati ad andare in questa direzione. Anche se l'unica cosa che penso è che non so poi all'atto pratico quanto i medici possono essere gelosi dei propri dati. E quindi magari anche lì averceli e reperirli potrebbe essere non trivial. Però non lo so.
Questo non lo so. Sembra, da quello che hanno insomma detto, non è sempre facile ottenere questi dati, non è sempre facile coinvolgerli in queste sperimentazioni comunque. E, però ecco, di questa cosa dei medici dopo ci torniamo perché c'era un'altra cosa che volevo dire.
Okay. E poi quindi, la seconda cosa... Questa azienda quindi fa una call for paper? Cioè nel senso
allora,
fa proprio una...
No, allora infatti volevo dire quello, perché non è, quella a cui siamo andati non è una conferenza, diciamo, puramente accademica, nel senso che non è una conferenza accademica in cui mandi il lavoro originale, in cui hai fatto il paper con degli esperimenti e lo presenti, ma era un mix tra conferenza organizzata per far conoscere il prodotto, quindi immaginatevi, che ne so, Google I.O., molto in piccolo, in cui Flower ci fa vedere cosa ha fatto nell'ultimo anno, ci fa vedere cosa è possibile fare col framework, ci fa vedere quali sono le novità, e ci fa vedere quali sono le collaborazioni che ha in questo momento con varie aziende. Per esempio, hanno parlato di come utilizzano alcuni dei loro, una libreria in particolare, la stanno utilizzando in una collaborazione con Mozilla Thunderbird, quindi quella era una delle varie collaborazioni che hanno mostrato. E allo stesso tempo c'erano degli ospiti che arrivavano da un mondo più industriale, che hanno parlato di come utilizzano magari loro il Federated Learning, non nello specifico Flower, però comunque di come si utilizza Federated Learning. Alcune di queste in qualche modo erano legate a Flower, perché o utilizzano il framework o magari davano la possibilità di utilizzare Flower magari sulla loro piattaforma. Per esempio c'è stato un ospite di Nvidia che presentava un prodotto di Nvidia, ma allo stesso tempo diceva sì, qui sopra ci potete utilizzare anche Flower se avete la necessità. E poi allo stesso tempo devo dire hanno dato molto spazio anche a chi usa Flower anche in ambito accademico, nel senso che sia il primo giorno sia il secondo c'erano delle sessioni di talk da 7-8 minuti più o meno l'una, in cui dei ricercatori hanno presentato i loro lavori in ambito Federated Learning. Molti di questi lavori erano stati fatti anche con Flower e hanno fatto vedere un po' quello che fanno, quindi hanno presentato la loro ricerca. Non sono chiaramente cose inedite, sono cose che erano già state presentate ad altre conferenze, ma è stato comunque utile per vedere un qualcosa di più, diciamo, verticale su un certo argomento. E il motivo per cui in realtà sono stato io, a parte che comunque interessava in generale l'argomento, era che io avevo inviato una proposta di presentare un poster di un lavoro che avevo già presentato altrove. E quindi ecco, l'altra forma in cui potevi presentare i tuoi risultati era un poster, quindi io avevo andato il mio poster, avevo il mio stand, tra virgolette, e avevo messo il poster nei vari momenti di break durante la giornata, andavo al poster e rispondevo un po' alle domande delle persone, e come me ce n'erano forse decina di poster, non era enorme il posto. Saremmo stati un paio, 200 persone forse. Il posto non era enorme, però devo dire che è stata comunque una 2 giorni abbastanza piacevole, in cui abbiamo avuto appunto la possibilità di confrontarci sia con altre persone che magari lavorano in ambito accademico, quindi che usano questo framework in quell'ambito, ma anche di vedere un po' cosa succede poi nell'industria e qual è poi la percezione riguardo a dei temi che magari noi trattiamo e pensiamo che possano essere interessanti, quando invece poi magari la realtà è che o sono magari troppo avanti o nicchia le cose che facciamo rispetto a quelle che sono poi le necessità dell'utente medio, tra virgolette, oppure magari uno magari pensa di fare cose che possono avere effettivamente un impatto, ma poi nella pratica ne parli con persone che poi diciamo le mettono in produzione effettivamente dei sistemi di AI, e magari delle cose che tu invece pensavi fossero più rilevanti, almeno loro ti dicono che no, non c'hanno interesse per quel certo tipo di argomento, e noi, cioè io ero lì con un collega, abbiamo fatto un po' un sondaggio, tra virgolette, su quanto le persone lì fossero anche interessate ad applicare nell'ambito Federated Learning, ma più in generale nell'ambito AI, specialmente nel campo medico, alcune tecniche magari di explainable AI, quindi cercare di capire il motivo per cui un modello ti dà una certa previsione, che a noi ci dava l'impressione che specialmente nell'ambito medico, quindi di analisi per esempio di immagini, abbiamo parlato con delle persone che si occupano di, hanno credo una startup addirittura di analisi di immagini di occhi, per diciamo fare previsioni di problemi agli occhi, e io ero abbastanza convinto che magari ci avrebbero avuto bisogno di capire, no, meglio il perché di una certa previsione del modello. Quando gli abbiamo detto di parlarci un po' di quella che era la loro visione di questo tema dell'explainable AI, quanto fosse necessario per i dottori, hanno un po' risposto in realtà come dicevi tu prima, cioè che già il fatto che ci sia un qualcosa che in qualche modo può dare una mano e può dirgli guarda, qui forse, cioè secondo me modello c'è un problema, è già un qualcosa che gli dà un'enorme mano rispetto al non avere nulla, e quindi dalla loro esperienza, e questa è stata una risposta di almeno 2-3 persone diverse, quindi, e non che persone che lavorano con la stessa azienda, quindi persone completamente diverse tra loro, la loro esperienza era che comunque già avere un aiuto, diciamo, nelle diagnosi era un qualcosa che veniva apprezzato, e quindi dicevano non gli interessa in realtà avere anche dei dettagli aggiuntivi, perché già che abbiano un aiuto, che abbiano una previsione in cui dicono guarda qui forse c'è qualcosa, guarda meglio, è un di più rispetto al nulla che c'erano prima. E io su questo non sono molto d'accordo, specialmente nel contesto medico, però vabbè.
Cioè, quello che mi stai dicendo è che loro arrivano bene anche i modelli machine learning black box, dove ti dice in un certo senso, guarda nell'immagine, qui ci potrebbe essere qualcosa, ma non ti dice il perché, comunque a loro li trigger il fatto di guardare meglio, e per loro sono già contenti così.
Sì, perché comunque hanno detto rispetto al niente era comunque un di più, e quindi non c'è molta gente non ha nemmeno interesse di capire perché. Mm-hmm. Allo stesso tempo c'erano alcuni che invece hanno detto guarda, rispetto al niente di prima non ci abbiamo bisogno di andare a usare modelli particolarmente complicati, e quindi in pratica anche con modelli semplici che magari sono anche interpretabili già by design, riusciamo a dargli i risultati che loro vogliono. Certo. E l'altra cosa è che invece in un ambito diverso, come era, credo fosse quello finanziario, non ci ho parlato direttamente io, però credo fosse quello finanziario, lì c'era più interesse verso queste soluzioni di explainable AI. Poi la domanda l'ho posta anche proprio a un ragazzo che lavora per Flower, quindi su questo framework, chiedendo appunto se magari tra le persone con cui interagiscono, che siano aziende, che siano singoli sviluppatori o ricercatori, ci fosse un interesse verso questo argomento, e lui mi ha praticamente detto guarda, qualcuno ogni tanto ce lo chiede, ma in realtà non è una priorità per noi, perché appunto non è un qualcosa che ci viene chiesto da chiunque, e quindi non è la priorità numero uno avere qualcosa all'interno del framework che magari vada nella direzione di spiegare le previsioni, perché a quanto pare c'è meno richiesta di quanto magari uno possa pensare adesso. Noi poi abbiamo discusso un po', in realtà un po' abbiamo pensato che magari è un qualcosa che potrebbe essere più necessario anche in futuro, quindi bene magari fare lavorarci ora per essere voi pronti a quando effettivamente servirà, però ecco, è stato secondo me utile, perché abbiamo avuto una sorta di validazione su quello che magari uno, su quello su cui uno lavora, anche non solo da un punto di vista di altre persone che lavorano puramente in ambito di ricerca, e lì per esempio di persone che lavorano puramente in ambito di ricerca c'è stata in particolare una che lavora proprio su immagini di dati medici anche lì, e invece era più interessata al tema dell'explainable AI. Allo stesso tempo, parlando più con persone di ambito aziendale, c'era meno interesse, e un po' mi stupisce, perché poi anche con le varie regolamentazioni pensavo fosse un qualcosa che magari anche in azienda viene visto come più utile, più necessario, tra virgolette, in qualche modo.
Sì, infatti la trovo curiosa anch'io questa cosa. O non l'hanno ancora... Cioè, effettivamente magari loro sono già sempre allo step del tipo, già che se mi suggerisci, no, mi va bene, poi il discorso di Explainable AI, forse ci facciamo un pensiero in un secondo momento. Però sì, diciamo, mi domando come non si pongono concretamente il problema, considerando tutti i problemi legati alla privacy, cioè, o meglio, diciamo, al riuscire ad andare a motivare una scelta fatta, e chi, quindi in quel caso lì, dove ricade la responsabilità, no? Nel senso...
Sì, sì, sì. Ma la cosa è che secondo me in alcuni casi non è solo una questione di spiegare il motivo per cui ti ho fatto una previsione, ma specialmente in ambito medico è stato già dimostrato più volte che magari l'errore è dovuto magari al fatto che un'immagine è stata scattata, per esempio, con una certa macchina e il modello non impara a classificare le immagini perché per quello che c'è dentro, ma per magari per il tipo di macchina che viene utilizzato. Sì. E quindi queste secondo me sono cose che magari tecniche di explainability possono tornare utili, non per spiegare al dottore perché ha fatto una certa previsione, ma anche soltanto a chi sviluppa il modello, a capire se il modello sta facendo delle previsioni corrette oppure no. Però forse magari non c'era... Potrebbe essere che magari era un contesto in cui si era più interessati al learning distribuito che all'explainability. Però è stato secondo me invece un modo carino per capire quali sono magari un po' i temi interessanti, certo. I temi di interesse fuori anche dal mondo puramente accademico, e
sì. Credo sia molto importante, no? Anche quando
sì, fare sì, ricerca, sì, infatti. E niente, poi vabbè, c'erano ospiti comunque interessanti oltre a varie persone che hanno presentato i loro lavori. Diciamo, forse la persona più famosa che era lì era uno dei co-founder di Hugging Face, che era stato parte di un panel, ha discusso di argomenti, secondo me, attuali, insomma, si è parlato insomma di tante cose di attualità nel mondo AI, e aveva poi citato anche un articolo che ha scritto in risposta a un altro articolo di Dario Amodei, che è uno dei co-founder di Anthropic. E magari la prossima del podcast ne parliamo un po', non ho avuto tempo ancora di rileggerlo, quindi... Però era da quello che ha detto sembra un articolo interessante da discutere anche qui, quindi magari me lo rileggo un attimo meglio e la prossima volta ne parliamo meglio. E...
Poi c'era qualcun altro di conosciuto?
Allora, c'era un nostro, uno che è stato ospite anche al Pointer Podcast, ovvero Gabriele Mazzini, che ha parlato, è passato parte di un panel in cui si è parlato, lui ha lavorato sull'AI Act e è stato parte di un panel, e anche lì, se non ricordo male, un po' anche, dopo gli abbiamo chiesto un po' anche di persona, insomma, anche sempre di nuovo questo tema dell'explainable AI, però ecco sì, è stata una bella esperienza, non c'ero mai stato prima, non è la prima volta che organizzano questo summit, era credo forse la terza addirittura, forse la prima era stata online, lo scorso anno erano sempre stati lì dove sono stati quest'anno a Londra, quest'anno sempre a Londra, e una cosa che ho notato, e ora posso fare anche un controllo proprio in diretta per vedere se effettivamente la cosa è vera o se magari mi sto sbagliando io, è che secondo me c'è stato forse un... Allora, in tutto quello di cui abbiamo sentito parlare, ma anche nei nomi delle aziende stesse, c'è stato forse un voler sempre mettere il termine AI, ma anche nel titolo magari del... Non magari nel titolo del lavoro in sé, ma nel nome proprio dell'azienda, perché Flower è... un framework di Federated Learning. Ora, qua se vai sul sito c'è scritto Flower, a Friendly Federated AI Framework. Non è Federated Learning Framework, ma è Federated AI. E anche l'evento, infatti, si chiamava Flower AI Summit 2025. Che mi fa un po'... Vedi, per esempio, eccolo. Nel 2025 e nel 2024 si è chiamato Flower AI Summit, mentre nel 2023 era semplicemente Flower Summit, nel 2022 era Flower Summit, nel 2021 Flower Summit, quindi un po' un andare verso un dover utilizzare per forza una parola magica all'interno del nome dell'azienda, del nome dell'evento che fai, per forse spingere e sfruttare un po' il momento, che mi fa pensare un po' a ora c'era avevo letto qualche articolo qualche tempo fa all'inizio degli anni 2000, quando era scoppiata la bolla di internet delle dot com. Quello che era successo era che tutte le varie aziende puntavano, ora magari questa cosa potrei dire qualcosa di sbagliato, quindi se correggetemi anche nella pointer chat. Quello che succedeva è che le varie aziende facevano un qualcosa che aveva a che fare minimamente con internet, ma anche se non avevano a che fare con internet, mettevano qualcosa che avesse a che fare con internet nel nome, e praticamente il titolo schizzava in borsa perché usavano questo nome, no, nel titolo. E allo stesso tempo, allo stesso modo, mi sembra che questo voler mettere AI nel titolo magari del tuo evento, nel titolo della tua startup, boh, forse serve a fare cosa? A farla conoscere di più, a farla passare di più come un qualcosa che ha a che fare con l'AI, e quindi con quello che al momento magari è più tira di più, ecco.
Sì, mi ricordo che quando ci fu la grandissima impennata delle cripto, 2017-18, non mi ricordo bene, forse qualcosina in più, sicuramente, anche lì c'erano tante aziende che stavano ricambiando il proprio nome e che avessero magari blockchain, block oppure chain nel nome per, non so, attirare più attenzione.
Attirare, sì.
Che però, cioè, mi domando a quel punto, no? Se sei un'azienda che magari non ha nemmeno mai fatto niente di blockchain, che serietà hai nel fare questo tipo
di... Sì, sì, sì.
Cioè,
In questo caso, diciamo, AI ci sta ci può stare nel nome, però secondo me è andato dall'essere il framework per Federated Learning al framework per Federated AI. E anche quello che hanno, cioè loro per esempio, molto quando si parlava nelle sessioni proprio dedicate a Flower, c'era costantemente il tema dell'LLM, quindi come fare l'allenamento o il fine tuning o qualcosa del genere con una dei non LLM con Flower, quindi in modo federato. E poi hanno lanciato un prodotto che si chiama Flower Intelligence, che è quello in cui hanno fatto poi la collaborazione con Thunderbird. E lì praticamente non c'ha nulla di federato, ma è semplicemente una sorta di wrapper, diciamo, intorno a delle LLM che girano in modo locale, in modo tale che se tu hai, che ne so, l'app per Windows, l'app per Mac, l'app per iOS, non devi su ognuna di queste piattaforme metterti lì e fare in modo di far girare un LLM localmente, ma usi questa Flower Intelligence e in qualche modo ti metti in maniera più astratta la connessione con una LLM locale. Anche lì sei comunque un'azienda che faceva in teoria Federated Learning, ma evidentemente al momento devi pure fare altro e devi presentare una soluzione del genere, che tra l'altro ora io non l'ho provata perché non c'ho troppo, diciamo, interesse per... non mi aveva attirato molto prima. Vedendola poi lì in realtà sembra interessante, quindi magari se qualcuno la prova e ne vogliamo, insomma, discutere nella pointer chat o anche in puntata se ne può parlare, specialmente magari per chi fa app multipiattaforme può essere una buona soluzione. Poi boh, non so, altre cose da segnalare sinceramente non credo che di averle. Diciamo, non vi può partecipare l'anno prossimo, perché se non siete, diciamo, interessati o comunque se non lavorate nell'ambito specifico del Federated Learning, non so quanto valga la pena. Per me è stata un'esperienza sicuramente positiva, ecco. Però, ecco, appunto, se non siete in quell'ambito, cioè non è una conferenza generalista che dice vabbè, qualcosa che mi interessa comunque lo trovo. Qui era molto specifico su un tema, quindi... Dipende un po' da cosa fate, insomma. Se è un qualcosa che vi interessa, è sicuramente... Una cosa che è sicuramente stata piacevole è anche il fatto che erano presenti tutti gli ingegneri che lavorano a Flower. Quindi potenzialmente avevi la possibilità di andare là e chiedere, boh, tu che ti occupi, ma perché su Flower fate questo, ma perché non fate così? E mi è capitato, per esempio, a un certo punto per caso, mi sono messo a parlare con una persona e ho scoperto dopo un po' che in realtà lavorava a Flower e lavorava su alcune cose che mi era capitato di usare, quindi dopo gli ho detto, insomma, come avevo fatto io alcune cose, perché non mi bastava quello che c'era già a disposizione, e erano molto aperti, questa cosa interessante. Erano molto aperti a sentire feedback da parte delle persone che avevano usato Flower, non solo nel mio caso, per esempio, non solo per cose che vanno poi in produzione, ma anche per cose di ricerca in questo caso. E quando io ho detto, per esempio, ah, io ho preso il progetto di per sé da GitHub, perché quando avevo iniziato io in realtà non c'era tutto quello che c'è oggi, quindi ho iniziato, ho preso un dato GitHub, ho trovato l'esempio, ho copiato l'esempio e sono partito da lì. E il ragazzo con cui parlavo mi ha proprio detto, anch'io ho fatto in quel modo quando ho iniziato, però poi dopo, dopo sono entrato nell'azienda, adesso lavoro lì, adesso abbiamo tutto un sistema diverso che ti permette di, da terminale, tutto, cioè Flower CLI, che ti permette di fare semplicemente Flower New e c'hai lo stesso risultato. Non devi andare su GitHub, andare a cercare nella cartella simulator e trovare quello che vuoi, ma te lo fai in automatico, il template te lo genera in automatico. E quindi è stato anche un buon modo per dare dei feedback e magari ricevere feedback sul modo in cui usi Flower, perché magari alcune cose poi te le sei perse o banalmente sei voluto rimanere sulla versione precedente per evitare che qualcosa che magari nel frattempo hanno deprecato smettesse di funzionare. E volevo allacciarmi al discorso che ti facevo prima sull'explainability, perché ho letto un articolo recentemente che un po' mi ha fatto, siccome l'ho letto ieri, ho subito pensato di qua, vedi, andatelo poi a dire a quelli che hanno detto che bastava vedere la confidence del modello o bastava semplicemente un modello semplice da usare in ambito medico. C'è questo articolo che è stato pubblicato, ora ti dico anche dove, Science Advances, ora credo sia una buona rivista, credo sia proprio una rivista, Science, e loro in pratica hanno scoperto che all'interno di un sistema che si chiama CHEX0, si chiama CHEX0, ora non so precisamente perché CHE che stava per chest, mm-hmm. La X era per, credo, X-ray, e 0, boh, non lo so, e vabbè, c'è questo sistema sviluppato da un team dell'Università di Stanford, che è stato allenato con 4.000 radiografie del torace di persone di Boston, con problemi vari problemi fisici che vanno da edemi polmonari ad altri problemi nei polmoni. Ora, questo modello, a quanto pare, a quanto ho letto, poi è un Vision Language Foundational Model in ambito clinico, medico, e la cosa era che quando l'avevano rilasciato, comunque loro avevano detto che quando questo modello veniva usato dimostrava delle performance buonissime e dimostrava di essere tanto buono quanto un medico nel capire la diagnosi del paziente. Dato che però questi modelli, come sappiamo, hanno un po' una tendenza ad avere dei bias, è stato fatto uno studio aggiuntivo da dei ricercatori di Los Angeles, UC Los Angeles, e hanno cercato di capire se effettivamente questo modello avesse dei bias o meno. Quindi hanno preso una parte dei dati, dati che erano stati non soltanto annotati, diciamo, da dei radiologi, quindi c'avevano la risposta del radiologo, e poi hanno utilizzato il modello per avere la risposta del modello, e hanno notato che nella maggior parte dei casi questo modello faceva degli errori, e faceva degli errori specialmente nel caso di alcuni specifici gruppi di persone, specialmente donne di colore, e la combinazione dell'essere donna di colore era il caso peggiore in cui il modello funzionava peggio rispetto mm-hmm. alla media. E vabbè, poi c'è stato fatto questo paper che magari poi mettiamo nelle note della puntata. Il fatto è che loro hanno poi sottolineato qui, ma è comunque una cosa abbastanza nota, che da alcuni di questi tipo di dati medici, che possono essere in questo caso radiografie del torace, ma possono essere anche immagini, per esempio, dell'occhio, della parte interna dell'occhio, i modelli riescono a risalire a delle informazioni che non sono necessariamente scritte all'interno dell'immagine. Per esempio, utilizzando questi modelli di radiografie, un radiologo, l'hanno fatto uno studio su dei radiologi e hanno visto che praticamente è un po' una cosa randomica per loro capire se il paziente è un uomo o una donna, mentre invece il modello ci riesce molto bene, e nonostante non sia un'informazione contenuta all'interno del dataset o comunque all'interno dell'immagine. E quindi quello che volevo dire è che va bene che magari è un qualcosa in più rispetto al non avere nulla, magari avere un modello che ti dà qualche indicazione, va bene che magari il modello ha una confidenza molto alta, quindi mi fido, ma allo stesso tempo sappiamo che questi modelli hanno dei bias, e magari utilizzare una tecnica di Explainable AI o uno studio di questo tipo che ti possano dire quale parte dell'immagine, per esempio, è stata presa in considerazione dal modello, possono permettere non tanto al medico quanto a chi ha sviluppato il modello di capire se quello che stai vedendo, cioè quello che il modello sta considerando per la previsione, è effettivamente qualcosa che tu umano controlleresti, o se invece si sta basando magari per fare la previsione su un qualcosa che è completamente esterno alla problematica di cui sta facendo la previsione. E questo era giusto per collegarsi e concludere un po' il discorso di prima dei medici o comunque di chi fa ricerca in questo ambito e però non è molto convinto dalla necessità magari o di avere qualcosa di spiegabile o comunque di utilizzare delle tecniche che ti facciano capire se ci sono dei bias o se tutto funziona come dovrebbe, ecco.
Certo. Ma, forse, dato che possiamo continuare a parlare di immagini in qualche modo con ChatGPT, sì. Che ne pensi?
Continuiamo a parlare di immagini, però prima facciamo una piccola introduzione a quello di cui andiamo a parlare, perché c'è questa intervista o comunque questo articolo che è uscito su un po' nei giorni scorsi, che secondo me è molto legato a quello di cui poi parliamo delle immagini di OpenAI, perché in pratica c'è questa intervista o comunque comunicato, non so, che ha fatto Sam Altman, o comunque queste più o meno sono parole di OpenAI, parole di Sam Altman in qualche modo, in cui c'è la speranza da parte di OpenAI, di Sam Altman, che in qualche modo si vadano a alleggerire un po' le richieste da parte, specialmente del governo americano, per quello che riguarda il diritto d'autore, per quello che riguarda l'utilizzo di dati protetti da copyright all'interno dei dataset utilizzati poi per il training di LLM o modelli comunque di questo tipo generativi. Quindi, dietro al... diciamo che da questo articolo quello che un po' passa, il messaggio che passa è questo. OpenAI fa parte di questo gruppo di grandi aziende che sta cercando di fare questa lotta, no? Questa guerra, questa corsa verso una AGI, verso un AI sempre più potente, ma è chiaramente impaurita dalla presenza di aziende, come per esempio possono essere DeepSeek, che in qualche modo sono riuscite a riprodurre più o meno i loro risultati con meno risorse, in un contesto che però è forse meno regolato di quello in cui si trova, OpenAI. E quindi, nascondendosi un po' dietro a questa ragione, OpenAI sta chiedendo di poter utilizzare materiale coperto da copyright, perché effettivamente, cioè almeno non perché loro dicono che effettivamente gli serva, ma perché in altri contesti, come quello che può essere la Cina con DeepSeek, dato che loro sicuramente la utilizzeranno, secondo OpenAI la perdita di accesso a questo tipo di dati gli farebbe perdere un po' questa gara verso un AI sempre più potente. E quindi diciamo che la scusa della presenza di DeepSeek è stata utilizzata per poter poi magari avere un po' di accesso in più o comunque di regolamentazione minore nell'utilizzo di questo tipo di dati. E questo, diciamo, ci apre un po' la possibilità poi di discutere dell'argomento che dicevi, ovvero al fatto che da qualche giorno è possibile. Io mi ero perso un po' la notizia perché ho visto che è uscito quando ero a questa conferenza. Dentro ChatGPT, credo col modello 4o, per un periodo anche nella versione gratuita, credo comunque, almeno era presente anche nella versione gratuita, poi forse l'hanno ridotta l'accesso, in qualche modo ho letto che hanno ridotto l'accesso, era possibile generare immagini, e questa cosa ha creato molto, ha fatto molto parlare, no? Questa novità, anche tu ho visto che l'hai provata, gli avevi dato le nostre foto, e aveva creato delle cose completamente fuori di testa.
Esatto, e tra l'altro guarda, mentre stavi parlando ho fatto uno screen alla nostra schermata e gli ho chiesto a GPT di rappresentarci in manga style mentre stiamo registrando il podcast, e escono veramente cose birichine, e le applicazioni sono tantissime, no? Cioè, io ho visto per ora due che mi hanno colpito, vabbè, a parte questa cosa dello style transfer, quindi tipo gli dici utilizza lo stile di Arcane per rappresentare la persona che ti ho legato nella foto. Ho visto anche altri contesti dove c'era un tipo che aveva legato tre foto di se stesso, una di fronte, una di lato destro e una sul lato sinistro, e gli ha chiesto di generargli una corporate picture. Quindi un po' quelle picture che vedete, cioè le immagini di profilo che vedete su LinkedIn da parte dei, tipicamente dei manager, no? Quelle con lo sfondo uniforme, con la giacca e tutto il resto. E oggettivamente fa delle cose molto, molto belle. Non ci ho provato ancora io a farli quella, però è molto interessante. Altra cosa che mi è piaciuta molto è la possibilità, ad esempio, di andare a prendere una figura che c'è, diciamo un'immagine che c'è online, e magari ti serve un elemento di quella figura, perché magari te vuoi poi utilizzarla per comporre, non lo so, una copertina, una locandina, quello che ti pare. Ho visto che tu puoi dargli l'immagine che magari è complessa, gli dici estrapolami ad esempio lo squalo che c'è nel background, e ti restituisce sostanzialmente il PNG che ti puoi utilizzare per fare altre cose. E in realtà credo che ci siano sicuramente anche altre applicazioni. Queste sono le due che ho perlomeno spottato. Non so se hai visto qualcos'altro in giro sugli utilizzi.
Allora, io in realtà quello che ho visto è stato principalmente immagini fatte con lo stile dello studio Ghibli. Quindi ora io non sono un grande esperto o fan, avremmo dovuto avere Eugenio per avere più dettagli, ma chi ci ascolta sicuramente lo sarà più di noi, o almeno più di me. E questa cosa ha riportato chiaramente poi all'attenzione tutto quello che riguarda copyright, perché ChatGPT sta producendo immagini con questo stile, è stato forse usato nel dataset di training, è stato forse usato... materiale protetto copyright. La domanda chiaramente poi se la sono fatta in molti, e facendogli questa domanda si sono anche chiesti ma cosa può fare Miyazaki o lo studio Ghibli per fermare questa cosa, c'è modo? Evidentemente la domanda è arrivata anche a OpenAI, perché a un certo punto hanno detto ok, forse abbiamo fatto troppo rumore, perché in questi primi giorni di utilizzo Sam Altman ha scritto addirittura su Twitter i nostri server stanno praticamente andando a fuoco, perché c'era stata talmente tanta richiesta, talmente tanto interesse verso provare questa tecnologia, che hanno dovuto poi credo mettere dei limiti su chi la potesse usare davvero oppure no, perché inizialmente a quanto pare era previsto che tutti potessero utilizzarla, certo con dei limiti, ma poi l'hanno credo abbassati. E poi l'altra cosa che hanno fatto è stato mettere un po' qualche guardrail, qualche limite in più su cosa si può generare. Quindi per esempio, ora in teoria, se andate là e gli chiedete fammi questa immagine con lo stile dello studio Ghibli, teoricamente non dovrebbe generarvi l'output, quello lì. E in teoria non dovrebbe generarvi nulla che sia, diciamo, con lo stile di un artista in vita, da quello che ho letto. Questo sarebbe uno dei vincoli che a quanto pare hanno messo. E, però allo stesso tempo, questi qua, diciamo, c'è stato un po', ci si sta chiedendo anche online, visto un po' di articoli, in cui ci si chiede, ma questo studio Ghibli, visto e considerato anche che gira un video fatto a Miyazaki qualche anno fa, in cui dei suoi dipendenti gli mostravano dell'arte generata con l'AI e lui era molto contrario a questa tecnologia, all'utilizzo di questa tecnologia per creare arte, ci si chiede cosa possono fare per, diciamo, far valere un po' la loro, il fatto che questo stile, non so se l'hanno inventato loro, ma comunque loro è il loro, no? È quello che hanno, che l'ha resi famosi. In realtà, a quanto pare, non troppo. Perché? Perché in pratica quello che dovrebbero riuscire a fare è quello che sta, è tutta la trafila che sta facendo il New York Times ed altri giornali online, cioè dimostrare innanzitutto che dei dati protetti da copyright sono stati utilizzati durante il training. Quindi dimostrare innanzitutto che nel training, nel dato di training di ChatGPT o modelli generativi simili, ci fossero esattamente le immagini o i video o il film intero o di questo studio di Ghibli. E già lì è, diciamo, complicato, perché dovrebbe esserci tutta una fase di controllo iniziale, come è stato fatto per esempio dal New York Times. Poi successivamente, se è stato utilizzato materiale copyright, ok, è un discorso. Se non è stato utilizzato, la possibilità è che in realtà i modelli stiano generando questo perché semplicemente hanno visto online video, immagini, testo, in cui magari questo stile veniva descritto, oppure veniva magari riprodotto da altri che non fossero però proprio loro, nel senso, che ne so, fan art, cose di questo tipo. E lì a quel punto è complicato far valere le proprie ragioni. Anche perché, a quanto pare, da quello che poi compare un po' online, quello che viene detto è che in realtà non è, diciamo, non è lo stile artistico che è protetto da copyright, ma è il film, l'immagine, il video. Quindi è qualcosa di un po' diverso. Un conto è lo stile artistico, che può essere magari riprodotto, cioè anch'io posso fare un disegno con questo stile, ma è diverso se poi magari vado e faccio esattamente un video identico a quello che può essere un loro film. Però ho visto cose veramente strane online, fatte con questo stile, e forse la cosa più brutta in assoluto, ma proprio veramente che dimostra un po' anche, insomma, il livello, è una immagine che è stata generata, è stata twittata dal profilo della Casa Bianca, in cui praticamente con questo stile dello studio Ghibli viene rappresentata una donna arrestata per spaccio di fentanyl, a quanto pare, accanto a un altro poliziotto, credo, non so, quindi ammanettata, con questa donna che piange. E la cosa che dicevano era che il fatto che questo stile, che è associato a un certo azienda produttrice di film, venga poi utilizzato per magari rappresentare cose che non sono relative, diciamo, ai soliti film che questa azienda produceva, può essere un danno d'immagine anche per l'azienda stessa, e questo potrebbe essere un altro motivo per cui, un altro appiglio, diciamo, che loro potrebbero utilizzare per intentare una causa o fare qualcosa del genere. Perché un'altra cosa che era stata mostrata, che è stata ghiblizzata, è stato l'attentato dell'11 settembre, immagini varie riguardanti Trump, immagini riguardanti l'assassinio di Kennedy, quindi cose che magari in qualche modo possono mettere in cattiva luce o comunque danneggiare appunto lo studio di Ghibli, potrebbero essere motivo di denunce, cause, querele verso OpenAI da parte appunto di questo studio Ghibli.
Non so se hai visto cosa ti ho inviato in chat, dacci un'occhiata, perché sarebbe, appena lo vedi, fammi un cenno.
Allora, bellissimo. Cioè la prima, vero? Vabbè, la prima è...
La prima è ok, esatto.
La seconda è
tanta roba. Non siamo noi, però l'assomigliamo vagamente.
Secondo me un pochino di più forse è riuscita a fare te.
Sì, no, te tipo sei una persona diversa.
Me non troppo, no. Me mi ha fatto proprio completamente diverso.
Anche perché quella persona lì che ha disegnato al posto tuo credo che abbia almeno 30 kg in più di te.
Sì, sì.
Non so
sì.
Come... Però sì,
no, è carina come cosa, anche perché magari... Cioè, è carina.
Sì.
Puoi magari sempre fare una sorta di fine tuning dell'immagine dicendogli: guarda, queste sono le nostre foto davvero, vedi se riesci a farla più simile.
Vi
Boh,
dico cosa
è
ho fatto.
incredibile, è incredibile.
Fatto lo screen alla nostra schermata, siamo su una piattaforma, quindi io e Luca ci vediamo. E ho passato questo screen a GPT chiedendole di inserirci noi all'interno di una podcast room dove ci guardiamo a vicenda. E effettivamente ha tirato fuori una cosa interessante. Luca, è vero, non gli assomiglia un granché, però considerate che potrebbe essere stata anche un po' confusa dal fatto che ha il microfono davanti e quindi non gli si vede tutta la faccia, e poi anche lì la foto in realtà ci prende soltanto, la fotocamera ci prende soltanto davanti. Se passassimo anche il nostro immaginato, poteva fare qualcosa in meglio. Però quello che stavo pensando è: cioè, ok, ora ci sono le immagini. Ok, dai qualche mese, un annetto, forse anche meno, a quel punto possiamo generarci anche video in questo modo. Quindi a quel punto uno può avere, cioè, ok, io sono un grande sostenitore del fatto che fare un podcast in presenza permette di fare molti più contenuti, perché poi li metti online su YouTube, sono anche seguibili da quel punto di vista lì. E noi, diciamo, al momento in cui siamo sempre distanti a registrare, lascia un po' il tempo che trova caricare il video online. E quindi a un certo punto potremmo prendere esattamente le nostre facce, registriamo così il podcast e poi diciamo a GPT di metterci all'interno di un video con un ambiente, e a quel punto possiamo poi caricare il video facendo finta che fossimo in presenza.
Sì.
Che figo. Lo possiamo fare anche con gli ospiti se ci pensi, no? È
Una sorta,
bellissimo.
però lì diciamo, no, no, se ho capito quello che intendi, diciamo che è un qualcosa che forse avrebbe, sempre facendo insomma, un po' di over engineering, diciamo, se cioè siamo tutti e tre un visore, no,
Sì,
saremmo finiti tutti quanti in una stanza virtualmente, avremmo registrato il podcast virtualmente tutti in una stanza, però
certo.
vabbè, non è era chiaramente una cosa più così,
Vabbè, ma tanto ora
scherziamoci un po'.
il podcast farà l'investimento di 4.000 euro a
Di
testa per comprare il
tre,
visore.
vabbè, con 12.000 euro ce la caviamo ma
Sì, e
se
poi.
vogliamo anche meno, quelli di Meta costano meno, ci riusciamo.
No, ma ci abbiamo i soldi a disposizione, ci abbiamo tanti tanti soldi. Poi, tra l'altro, quando invitiamo un ospite, noi cosa facciamo?
Aspettiamo
Prendiamo un
prima,
visore
ovviamente.
e glielo compriamo. E ogni ospite gli compriamo un visore diverso, tanto.
Pensa che c'è magari chi fa podcast seriamente che lo potrebbe fare forse anche una
Sì,
cosa del
sì,
genere.
sì, sì,
Magari
sì, sì.
con 4.000 dollari alla volta non è sostenibile, però che ne so, un Meta Quest da meno, boh, che ne so. Forse ce la farebbero pure. Magari con lo sponsor che dice questo Meta Quest per il nostro ospite è offerto da...
È vero, tanta roba.
E direi che siamo, cioè, direi che abbiamo detto tutto quello che c'eravamo prefissati di dire. Volevo fare un po' Interpix veloce. Una serie, Apple TV, una serie uscita in realtà da un bel po', o meglio, un annetto circa, credo. Si chiama Sugar, è una serie che parla di un investigatore privato che si occupa di andare a cercare una ragazza scomparsa, nipote di un ricco regista. La particolarità è che il protagonista, che è questo John Sugar, che è l'investigatore privato, è interpretato da Colin Farrell, che l'avevamo visto su The Penguin. E se io avevo Colin Farrell di The Penguin, poi vedo questo e dico: in questa serie ci dovrebbe essere Colin Farrell, ma chissà qual è, dov'è? Era, vabbè, per The Penguin chiaramente c'erano state fatte del trucco particolare. E qui invece no, quindi ero avevo in mente il Colin Farrell di The Penguin, poi vedo qui e non riuscivo a
Spottarlo.
ritrovarlo. Esatto. Vabbè, poi era il protagonista in realtà, quindi ci abbiamo messo poco, però ecco, questa è. Non so perché, ma all'epoca l'avevo persa. Forse Eugenio l'aveva anche consigliata, perché poi quando gli ho detto: guarda, sto vedendo questa. E ha detto sì, l'ho vista, quindi forse lui già l'aveva già vista, può darsi pure che ne avevamo già parlato in un po' Interpix, arrivo quindi forse tardi. Se non l'avete vista, recuperatela, perché è una di quelle che ti tiene un po' attaccato, è un po' così una sorta di thriller giallo, ma bella, bella, mi sta piacendo. Non l'abbiamo ancora finita, ma bella, per quello che abbiamo visto finora. Bene, direi che per questa puntata è tutto. Siamo riusciti anche oggi, anche questa settimana, ad esserci. Quindi niente, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra, una nuova puntata del Pointer Podcast. Un saluto da Luca,
Alessandro, Eugenio.
Ciao.
Ah. Ciao.
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!